Bene. Allora, benvenuti a tutti al nostro secondo incontro del Just Family di quest'anno. Intanto vi chiedo se vi è arrivata via email la locandina con le date. Ecco, perfetto. A voi no? Siete nella mailing list? Ok, allora dopo voi cercate di capire. Ok, solo loro? Ok. Sono arrivati solo la locandina PDF. Allora, bentrovati al nostro secondo incontro. Dunque, a chi non è arrivata l'email col PDF, cercheremo di far arrivare anche il volantino, così avrete la possibilità di poterlo condividere. Allora, come avete visto, diciamo un po' adesso chi ha ricevuto la locandina, e il titolo un po' di quest'anno che abbiamo desunto da una frase di Don Pietro del nostro primo incontro è il dono dell'educazione, perché questo vuole essere un po' anche la tematica di quest'anno. E dico un po' quello che ho detto l'altra volta, secondo noi una bella novità anche di quest'anno, che è quella di provare a conoscere meglio il pensiero del fondatore, di Monsignor Pietro Margini, la sua idea di educazione. Lui ha speso molto, poi Don Luca su questa cosa è stato un testimone oculare, il suo impegno, ha speso molto tempo, forse potremmo dire tutta la sua vita, nell'educazione dei giovani e delle famiglie, per cui ci sembrava anche, ed è sembrata giustamente a Don Luca, una delle tematiche forse anche più belle da affrontare, anche per conoscere il pensiero di Don Pietro Margini. Come dicevo l'altra volta, i testi su cui ci confrontiamo sono dei testi inediti, per cui non sono pubblicati, sono degli appunti di fatto che lui prendeva in vista delle sue catechesi, delle sue meditazioni, e come l'altra volta anche oggi partiamo da uno stralcio di una sua catechesi, che sarebbe di fatto la parte finale degli appunti che noi su cui avevamo condiviso l'altra volta. Noi diciamo avevamo condiviso fino a qua, l'altra parte l'avevamo tolta perché, come vedrete, c'è per certi versi un cambio di passo in questa catechesi, cioè fino ad un certo punto fa alcune riflessioni e dopo conclude, diciamo, gli appunti svoltando, diciamo, decisamente sulla figura di Gesù. E oggi, anche grazie a Luca, cercheremo un po' di approfondire questo soggetto. Secondo me l'altra volta è stato un bel momento di confronto. Adesso aggiorniamo anche un po' di Luca perché non c'era, e poi potete dire qualcosa anche voi. Allora, abbiamo fatto, diciamo, un confronto molto libero. Abbiamo prima letto appunto la meditazione, vi ricordate, e poi ci siamo lasciati proprio 10 minuti, un quarto d'ora di confronto molto libero. Potremmo quasi dire un brainstorm, cioè un confronto molto libero senza, diciamo, non c'era l'obiettivo di dover condividere per forza solo sul tema. Quindi sono emerse chiaramente tante suggestioni, tante riflessioni. Io, diciamo, ne vorrei sottolineare tre, di quelle che forse a me sono rimaste. Proprio chiaramente qua c'è già una selezione personale, però che mi sembra che siano state condivise anche da diversi di noi l'altra volta. Il primo, e che aveva colpito un po' tutti, è Don Pietro, imposta subito l'educazione dicendo che è un dono. Prima di dire che è una responsabilità, prima di dire che è un diritto, prima di dire che è un dovere, ci ricorda essenzialmente che diventare educatori, essere educatori, è fondamentalmente una grazia, un dono che il Signore fa. E questo era un po' lo sfondo su cui anche l'altra volta ci siamo più volte confermati. Questo ci toglie anche, cioè da una parte ci responsabilizza, dall'altra si diceva, ci rassicura anche che il Signore in un qualche modo, che lui che è il primo educatore, ci chiama a collaborare con lui, per cui ci darà le grazie necessarie e in un qualche modo anche lui è il grande educatore dei nostri figli e delle persone che ci sono affidate. Era un po' messo questo. Un'altra cosa che secondo me è emersa molto interessante era questa: noi siamo i primi che abbiamo ricevuto in dono l'educazione, quindi non ci dobbiamo dimenticare che se noi siamo qui è anche perché ciascuno di noi in un modo diverso ha ricevuto l'opera educativa di altre persone, a partire dai propri genitori, poi educatori, sacerdoti, amici. E quindi è anche bello ogni tanto magari ricordarsi che siamo frutto di un'opera educativa con cui dobbiamo fare i conti, da conoscere e anche forse riscoprire. E un'altra cosa che era emersa era che Don Pietro a un certo punto fa un elenco puntato delle caratteristiche, diciamo, dell'educatore, e uno dei primi punti era quello della capacità di ascoltare, di conoscere il bambino, di ascoltare il bambino. Quindi prima che un esercizio attivo, potremmo dire, la prima caratteristica che aveva colpito era proprio quella anche di porre l'attenzione sull'altro, su quello che è l'altro. Quindi discorsi così molto generali. Poi abbiamo chiuso e lì avevo sottolineato anche un po' di voi, non sto dicendo tutto, lo so bene, sono uscite tante cose. E una cosa che era emersa, che l'ha sottolineato anche uno, che ad un certo punto si dice l'educazione ha origine in Dio e ha come fine Dio, per cui insomma, abbiamo cercato anche di ricordarci che tra tutte appunto le questioni psicologiche, materiali, umane, che noi possiamo offrire ai nostri figli e tutto, non possiamo far mancare un'educazione alla comunione con Dio, perché alla fine è lui il fine verso cui tutto deve tendere, a cui tutto deve tendere. E una cosa che ho superato alla fine, proprio mi ricordo, dove Pietro parla di è un'opera d'arte, cioè un termine freddo, se secondo me è un categoria. Dice, tra le arti è più difficile, quindi usa la categoria dell'arte, allora avevamo un po' detto che l'artista è colui che ha la capacità di sapere educarsi al bene e al meglio. L'educatore è come colui che non educa a partire dal timore e dalla paura, ma perché sa cogliere una bellezza, una bontà nelle situazioni, nelle cose, e sa introdurre, sa accompagnare il ragazzo, la persona, anche se stesso in questa bellezza. E quindi è un atteggiamento di fiducia e di coraggio, insomma, ecco, non è, di timore.
Poi voi correggete, adesso non dite poi tante cose.
Sì, allora, prima di iniziare con la lettura, inquadro magari ancora un attimo la provenienza di questi appunti. Si tratta di un patrimonio che è improvvisamente apparso, che non immaginavamo di poter attingere. Come sapete, sono già stati rinvenuti e pubblicati dopo un'accurata lettura e un minimo di apparato critico, cioè di controllo delle citazioni, eccetera, i quaderni, che sono 46, nei quali Don Pietro aveva consecutivamente poi appuntato tutto quello che anche da seminarista fino alla morte aveva vissuto e predicato, quindi c'erano i suoi riferimenti in ordine, diciamo così, pastorale, no? Secondo i corsi che doveva predicare, secondo il tema dell'anno, eccetera. In questi quaderni c'era una serie di riferimenti misteriosi a una fonte che nessuno sapeva dove si trovasse. Bene, proprio nell'arco di quest'anno è apparsa questa fonte, diciamo così, perché i nipoti che la custodivano avevano un armadio dove c'erano dei faldoni con delle raccolte di articoli, e così si pensava che fosse semplicemente. Poi solo successivamente ci siamo accorti che all'interno di questi faldoni c'erano anche degli appunti manoscritti, di fatto erano questi i suoi riferimenti, no? Quindi in questi appunti manoscritti lui aveva raccolto per temi invece successivamente tutte le cose che gli interessavano. Quindi di nuovo, non solo da seminarista, ma da quando aveva 8 anni esistono gli articoli fino a quando è morto, che hanno raggruppato un po' le tematiche così come lui le voleva poi approfondire e riproporre. All'interno di questi appunti, che saranno pubblicati il 5 gennaio in un'edizione appunto, ci sono direi tre corsi particolarmente dedicati al tema dell'educazione, che forse a livello monografico sono la cosa più importante tra gli appunti manoscritti, quindi chiamiamoli i manoscritti. I primi due corsi sono corsi ai genitori, divisi per età, quindi c'erano quelli con i bambini più piccoli e i bambini più grandi. Di questi due corsi, che lui ha tenuto contemporaneamente nello stesso anno e poi ha unificato l'anno successivo, è apparsa una pubblicazione all'epoca non rivista da lui, che raccoglieva un po' la sintesi di questo cammino. Si chiama Conversazioni con le famiglie. L'altra serie invece di incontri, sempre dagli appunti suoi, riguarda l'educazione ai ragazzi nelle scuole, particolarmente incontri tenuti con gli insegnanti, in occasione della festa di Don Bosco annuale, dove aveva fatto una serie di incontri. Bene, erano incontri, lui predicava tutti i giorni, tutto il giorno, quindi non su tutto abbiamo un apparato critico così. Su quegli incontri invece si era preparato con degli appunti in un modo specifico. Poi, insieme a questo ci saranno altri incontri, particolarmente il corso dei salmi, che come sapete è stata forse una delle opere più mature sue, così. Ma appunto per il momento non ci interessano. Diciamo che noi possiamo attingere per queste riflessioni dai primi tre corsi, e siamo partiti dal primo, no, che è quello che riguarda l'educazione di Dio. Ecco, questo per collocare la nostra attenzione adesso nell'ascolto. Ritengo che sul campo educativo, e particolarmente nella traduzione di alcune intuizioni che Dio abbia espresso, forse la sua più grande originalità, quindi ad aiutare le famiglie a declinare in senso cristiano pienamente e compiutamente il loro compito. Quindi ecco, stiamo parlando di appunti che alle volte sono semplicemente così delle frasi, ma che rappresentano probabilmente il suo contributo più originale. Ecco, proviamo a leggerle con attenzione e immediatamente poi a reagire con il Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dio Signore, le nostre azioni, accompagnale con il tuo aiuto per ogni nostra attività.
Abbia il te il suo principio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Amen.
E Gesù, il grande modello dell'educatore, Gesù che è venuto dal cielo per educarci, leggere, studiare, meditare la sua vita, modellarsi su di lui, modellare i pensieri, gli affetti, le azioni. È modello nella vita privata e pubblica, nella preghiera, nel lavoro, nel tacere e nell'ascoltare, nell'interrogare e nel riprendere, nel correggere e nel punire, nel perdonare e nel castigare. Modello con Dio, col prossimo, nella gioia e nel dolore. Gesù ci aiuta e ci dà la forza. Il metodo di Gesù, divino, soprannaturale nel fine e nei mezzi. Non cerco la mia gloria, non sono venuto per fare la mia volontà. Chi rimane in me porta molto frutto. Passavo la notte in orazione. Pregate perché mandi molti operai nella sua messe, adatto ai bisogni e alle aspirazioni della natura umana. Guarisce gli infermi, non condanna il legittimo progresso materiale. Lui stesso dà da mangiare, moltiplica i pani, cambia l'acqua, i pesci, l'arrosto. Mangia con gli apostoli, li invita al riparo, prende parte alle feste.
Io così rompo un po' il ghiaccio e inizio ad andare sui piedi. Una cosa forse banale, però proprio così. Ad una prima lettura, di prima acchito, dico che spesso forse corriamo il rischio, anche noi cristiani, di attingere a tante fonti sull'educazione, che adesso stanno tra l'altro proliferando in tutti i sensi, quindi possono essere sociologi, psicologi, tanti libri, non sono mai stati così tanti libri sul padre, la scienza del padre. Uno psicologo che vuole pubblicare qualcosa deve pubblicare sulla scienza del padre, insomma, allora che lo, in qualche modo potreste avere un successo editoriale. Che va tutto bene, dico che va tutto bene, però secondo me quando un dietro da sacerdote qual era e da cristiano qual era, ci ricorda appunto che il nostro grande modello non può che essere Gesù. Forse noi a volte ci fermiamo molto a dei modelli umani, a delle fonti umane che vanno benissimo, che possono, sì, cioè, che possono sicuramente essere un aiuto, delle mediazioni, però dobbiamo sempre capire che sono mediazioni che dovrebbero aiutarci poi ad approfondire di più il vero modello, il grande modello che è appunto Gesù. E ecco, forse questa cosa qua ci è mancata, cioè Gesù come pedagogo, non so come dire, però sì. Mi sento di dire che come cristiani su questa cosa forse dobbiamo, cioè come cristiani, come genitori cristiani, dobbiamo avere forse più coraggio appunto di riscoprire Gesù non solo come, non solo nella, diciamo adesso, cioè, insomma, si deve capirci, non solo come il nostro Signore e il nostro amico, ma anche come colui che ci educa e con il quale noi dobbiamo essere in intimità per sapere educare i nostri figli, o coloro che ci sono affidati, perché è lui colui che deve educare, insomma, alla fine. È lui il grande educatore, non semplicemente come modello, nel senso che, secondo me, io devo diventare simile a lui semplicemente nell'esempio, ma secondo me modello nel senso che un buon educatore, in un qualche modo, sa che se non porti a Gesù, non porti a colui che solo può educare il cuore dell'uomo, insomma, che può essere la risposta. Ecco, mi piace questa cosa qua Don Pietro, ecco, vedo una grande, una, come dire, forse non ci siamo neanche più abituati, forse, nel linguaggio che si vede, una grande radicalità, grande semplicità nel suo essere cristiano e sacerdote, no?
Meditati o che andiamo un po' a spazzolare i pensieri. No, perché sono tentato da una parte di ascoltare molto, dall'altra parte abbiamo deciso di aver poco tempo, quindi di dire proviamo a scuotere i nostri pensieri. Allora, proviamo a fare così, senza neanche pensarci un attimo, vedere di tirare fuori quello che abbiamo già in testa, no? Parto da alcune domande. Cioè, posto che questa prima riflessione, come vedete, può spaziare in tutte le responsabilità educative che vanno da quelle nei confronti dei bambini piccoli a quelle nei confronti dei bambini grandi, dei ragazzi, ma anche responsabilità educativa che inevitabilmente la vita di ciascuno esercita nei confronti delle persone che è vicino, con l'età, no? Chiunque guarda noi in un qualche modo viene educato, e a chiunque persona guardiamo in un qualche modo questo esercita un compito educativo poco tanto nei nostri confronti. Faccio l'esempio San Leopoldo Mandici, no? Viene un missionario francescano nella sua parrocchia, lui era un albanese, quindi è cresciuto in un clima non credente, viene un missionario in chiesa e comincia a urlare, chiama fuori una persona, la interroga, la umilia, no? Davanti a tutti, insomma, e inveisce così. In quel momento nasce la vocazione di Leopoldo. Dice, voglio essere francescano al contrario di lui. No? Per dire, delle volte esercita un compito educativo anche un'esperienza negativa. Ovviamente. Naturalmente dipende da come noi la raccogliamo e da come noi la interpretiamo, ma è diventato un grande santo, come sapete lui e padre Pio erano i due dell'anno santo confessori in piazza e in San Pietro sulla tomba di Pietro. Dunque, dico, questa scelta educativa è ancora grande, è ancora ampia e in un certo modo ci obbliga a dei grandi scenari. Quindi è un po' faticoso, poi ci saranno delle traduzioni anche molto più pratiche più avanti, ma stando su questa, la prima domanda è, provate a rispondere così a raffica, perché Gesù con un modello di educazione? Sembra banale, ma perché secondo voi? Cioè, voi avreste detto così, cerchiamo il modello di educatore Gesù. Se no perché, se sì perché?
Avrei optato per Maria.
Una donna, è una cosa più...
No, perché forse il compito educativo era il suo nei confronti di Gesù.
Maria è eventualmente Giuseppe. Esatto. Provate, senza, cioè, pensando di dire la cosa meno intelligente possibile.
Ma
rischiamo tutti al nostro.
No, al volo così la prima cosa, penserei Gesù come primo educatore, proprio perché già l'altra volta parlavamo che educare vuol dire un genitore cristiano trasmettere la fede, quindi la prima cosa che mi viene tra virgolette adatto la persona di Gesù è proprio questa, perché è stato il primo a, cioè il primo, comunque quello che
educatore
nella fede.
Dopo Abramo, il Nuovo Testamento, oggi c'è la
A me la prima cosa che mi è venuta in mente è perché Gesù è morto in croce per tutti. Cioè,
che ritiene quello l'atto educativo per eccellenza.
Perché comunque l'amore è in assoluto e quindi l'educatore, il genitore, è colui che dà, che si dona senza contraccambio, dice qui non cerco la mia gloria, non sono venuto a fare la mia volontà, e tutte frasi e cose che un educatore, un genitore deve prendere come modello per poter essere secondo me un bravo educatore, genitore nella fede.
Perché? Se io sono uno capitato qua per caso, cioè riesce a convincermi, cioè io ho capito che cosa vuoi dire, ma perché questo dovrebbe essere il cuore dell'educazione?
Perché spesso, pensando ad esempio proprio concretamente agli sbagli che faccio io con i miei figli, io cerco alle volte me stessa. E chi non ha fede, o anche noi che comunque diciamo che abbiamo fede, ci sono però dei momenti in cui il nostro egoismo, il nostro essere perfetti viene prima dell'amore e del bene che dovremmo insomma dare ai nostri figli senza contraccambio, senza tornaconto.
Allora, provo laicamente a tradurre verso capito bene. Sì. Cioè, per te l'atto educativo mette al centro un'altra persona che è educando, e quindi la cosa che più può ostacolare è di mettere al centro se stessi di fronte all'altra persona, perché questo
no, nel senso, cioè io nel momento che educo metto anche me stesso, cioè mi metto in gioco e anzi ricevo anche, però ricevo dal momento in cui io so come dire, metto da parte il mio egoismo.
Quindi metto al centro il bene dell'altra persona.
Sì, e anche il bene mio in un certo senso, perché mettendo da parte il mio egoismo in un certo senso cresco anch'io.
C'era un'altra domanda?
Io direi perché Gesù è vero uomo, cioè si è comportato in maniera veramente umana in tutte le situazioni che si è venuta che ha vissuto, e ha dato una testimonianza di questo a chi era vicino a lui e chi legge la sua vita oggi.
Quindi, lo torno a dire laicamente, scusate, stiamo cercando adesso di mettere il pavimento su cui poi dopo si costruisce, no? Tutto quello che viene anche dopo. Quindi è corretto, anche Don Pietro su questo era sempre molto preciso, no? A partire dai fondamenti, poi dopo via via si costruisce. Quindi, per te scegliere che il fondamento è Gesù nasce dal fatto che tra gli uomini in Gesù vedi il vero uomo, e a partire da lui vuoi costruire la tua umanità e quella delle persone che ti sono affidate. Così.
C'è per me due cose che così a pelle mi sono sempre piacciono di Gesù e che faccio veramente fatica io, e sono: la prima è che non dà delle risposte, ma tendenzialmente fa delle domande, cioè fa in modo di far uscire la risposta da quello che ha di fronte, questo di solito è il contrario di quello che faccio io, cioè quando c'è un problema tendo a dare delle risposte. La seconda era? La seconda non me la ricordo, la dico dopo. Qualcuno. Che nel fare questa cosa parte l'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo del brano, cioè parte dalla natura umana. Quindi in un qualche modo però cioè parte dai bisogni della persona, non parte da dei principi. E anche qui ogni tanto si fa fatica, nel senso che di fronte a certe domande tu, insomma, forse nel dare le risposte parti spesso anche da una visione di bene che però in un qualche modo quindi imponi, insomma, non è che...
Ci ho ripensato un attimo io. cioè, penso che Gesù possa essere il vero educatore, soprattutto, cioè se penso che cosa lo distingue da tutti gli altri uomini, è che conosce la volontà di Dio, cioè nel senso che io riesco a educare nel momento in cui ho presente a cosa voglio educare, dove voglio arrivare, dove voglio portare quella persona lì. Quindi penso che Gesù, essendo figlio di Dio, sapesse dove doveva portare le persone che educava, insomma.
Sono molto d'accordo con la Silvia, nel senso che c'è solo un obiettivo molto chiaro nella prima riga quando dice, cioè, che Gesù comunque è venuto nel mondo per rieducarci. Lui infatti è la via e lui è la verità. Laicamente non lo so, a livello cristiano è chiaro che se riteniamo un figlio come un dono di Dio, chi più Gesù sa che cosa Dio vuole da questo figlio o comunque da una qualsiasi persona che educhiamo. Cioè se dobbiamo andare a educare una persona sulla verità, quindi tirare fuori il meglio di lui ed effettivamente portarlo a quella che è la sua realizzazione completa, che noi crediamo essere quella che il Signore vuole, chi più di Gesù ci può aiutare a fare questo.
Implicitamente dalla tua domanda colgo una domanda a me, perché mi ostino a dire laicamente? Semplicemente per un motivo, perché noi tante volte partiamo già da degli assunti che riteniamo ovvi, no? Ma in questo momento in cui siamo chiamati a educare, e non solo i figli, ma diciamo con la nostra stessa presenza, siamo chiamati a indirizzare lo sguardo, no? Di chi ci conosce, mi sembra importante che stiamo attenti anche al primo passaggio che noi diamo per scontato, no? Cioè dire il perché, no? Noi abbiamo individuato lui. E quindi giustamente se abbiamo chiaro questo, forse c'è più facile, perché c'è più facile arrivare a chi ci ascolta, ma c'è più facile anche aver chiaro noi stessi nel momento in cui parliamo il perché parliamo così, cioè. Quindi non è il fatto di volere fare una riflessione non religiosa, ma è il fatto di dire guardiamo perché arriviamo a un approccio religioso alle stesse questioni. Scusa, proviamo ad accendere perché da fuori se no non ti sentono.
Pensavo perché...
Pensavo perché
Gesù
voleva
come primo educatore, a quello che, a cui vorrei educare i miei figli, cioè amare il prossimo e amare Dio. Quindi cioè, io vedo in Gesù proprio quello che veramente da figlio di Dio ha amato ovviamente il padre, ma soprattutto è venuto a testimoniare un amore e un voler bene al prossimo e ai fratelli che prima c'era, prima della sua venuta. Quindi anche come dici tu laicamente, ma anche da un punto di vista cristiano, quello che vorrei trasmettere ai miei figli è proprio di guardare a un bene comune, cioè un bene non solo loro, ma all'amore a cui siamo chiamati, cioè quindi a vedere, a riconoscere Gesù nei propri fratelli, nel prossimo, e a, a cercare il loro bene, e quindi almeno la prima cosa, insomma, a cui vorrei tendere io come mamma, come educatrice, è proprio quella di fare in modo che crescano volendo bene e cercando il bene degli altri, e Gesù, insomma, almeno una lettura forse un po', però ha portato questo anche, cioè.
Bene, allora proviamo a fare un passo avanti, o c'è un'altra?
Volevo dire solo una cosa, sì. Che se avessi pensato da 0 a 6, se mi avessero detto Monica si parla dell'educazione dei figli, secondo te che educatore si prenderà riferimento, non sarei arrivata a dire Gesù, cioè per me non è così scontato, avrei pensato forse ad altri educatori, e anche perché magari appunto educazione dei figli, dice, beh, questo qui non ha avuto figli, cioè Gesù non ha avuto figli in senso proprio fisico, direi, e quindi per me non è così scontato, anzi secondo me, cioè, ascolto molto volentieri il motivo per cui guardare Gesù. Avrei pensato di dire, ok, guardiamo non so Maria Giuseppe, guardiamo non so i genitori di Maria Giuseppe, e così.
Così quindi però non voglio bloccare la tua, cioè se voglio fare un passaggio, dico solo una cosa che a me viene, cioè se avessi davanti diciamo una classe di ragazze, ecco lei che a me viene, in mente questa cosa qua, no? Che fare con i ragazzi 16-17 anni così, se proprio dovessi in un qualche modo cercare di fargli capire perché Gesù è non un altro, di mio come strategia, ma non una strategia nel senso che secondo me forse potrebbe essere un'opzione laica, è quella di prima di dirgli Gesù perché secondo me è importante che cioè capire che cosa si agita nel nostro cuore, non so come dire, cioè Gesù è la risposta, quindi bisogna capire partire dalla domanda che alberga nel nostro cuore, domanda di pienezza, di felicità, di senso sulla vita, sulle cose eccetera. Allora se uno riesce ad accogliere, a confrontarsi, ecco, a prendere sul serio questa domanda, questo desiderio, questa tensione che c'è nell'uomo, che è insopprimibile di fatto, ecco che allora forse anche non solo Dio, ma anche la vicenda di Gesù diventa per certi versi veramente una proposta affascinante. Diventa una persona che ha a che fare col senso delle cose, della mia vita. Insomma, cioè bisogna fare in modo di collegare, secondo me, perché altrimenti si rischia di fare un elenco delle caratteristiche di Gesù, ma se non si parte anche da ciò a cui la mia vita tende, aspira, è come se un po' cadesse nel vuoto, quindi è una scadita la proposta.
No. Allora, anziché riprendere tutto alla fine, magari prendiamo dei piccoli cappelli ogni domanda, cioè risponde di come vengono fuori le pene. Allora, partiamo da qui. Nel momento in cui si parla di educazione, si tratta di tirar fuori, no? Come dice il termine stesso, tirar fuori da cosa? Allora, Corrado dice, nel cuore di ciascuno in germe c'è una domanda, c'è un'aspirazione, c'è un desiderio, c'è una promessa. E, diciamo, lui per esempio la racconta attorno alla questione del senso, cioè io sono in questo mondo, che senso ha? Da dove sono arrivato, come posso immaginare il compimento, no, della mia vita, che senso quindi vuole. Questo senso dove lo cerchiamo? Ecco, proprio nei battesimi di ieri sera c'erano diversi di voi come genitori, non ho trattenuto il pensiero che in questi giorni evidentemente viene bombardato. In tanti si propongono di essere i nostri salvatori,
il compimento dei nostri disegni, delle nostre aspirazioni. Partiamo, oggi siamo in, così siamo tutti passati forse dai seggi, no? Se vince questo saremo tutti felici. Se vince questo, e gli altri che pensano la stessa cosa e affermano la stessa cosa, no? Quindi la politica si propone come messianica, ci tirano fuori da una situazione di indigenza per prometterci un compimento. L'economia, mi dicono che adesso la questione economica, non tanto perché siamo i più indigenti della terra, come sappiamo siamo uno dei popoli più ricchi della terra, ma si propone ancora come messianica, al punto che chi si sente perduto normalmente perché non riesce a far fronte ai suoi bisogni, mangia questa cosa e sai come sarai felice. Un venditore dice così: indossa quella cosa e vedrai come la tua personalità, vieni in questa palestra. Allora, il tema è, effettivamente noi siamo molto sensibili alle proposte messianiche, perché sentiamo il bisogno di essere tirati fuori, salvati. Allora, se questo è vero, il tema è dove dobbiamo cercare il percorso della nostra salvezza. Tutto sommato, quello che accomuna questi messianismi è la mondanità. Il Papa Francesco usa questa espressione in termini anche spesso spregiativi, no? Ma è da disprezzare il mondo, ecco, nella misura in cui si propone di essere capace di salvarci, sì, in questo senso, che mondano significa traditore. Cioè questo senso che il nostro cuore aspira a trovare non lo possiamo trovare all'interno del mondo. Ecco, se diamo per buona questa lettura, rileggete questa frase, è Don Pietro stesso che spiega perché Gesù che è venuto dal cielo per educarci. Quindi la scelta di Dio Padre è di inviare il suo figlio Gesù per chiamarci fuori, no, in questa nostra domanda, e trovare oltre il mondo stesso il senso di questo mondo. Se ricordate quelli che c'erano l'anno scorso agli esercizi, dicevamo: il senso dell'universo non è l'universo, non è nell'universo. E il senso della vita dei vostri figli, dei vostri cari, la nostra stessa vita, del vostro marito, moglie, non è in se stessa che va cercata. Ecco perché allora siamo in ricerca, no? Per primi. E addirittura in Gesù troviamo che Dio stesso si vuole comunicare a noi per portarci a Lui, è la parola. Non so se questo può bastare, ma giusto per dire, ci atteniamo al testo a partire dalle nostre domande e cerchiamo di mettere a fuoco alcuni punti, poi dopo ovviamente si può molto spaziare, perché qui sono testi molto molto ristretti, no? Però se abbiamo chiaro questo, parliamone con chiunque. Scusa, ma tu dove vuoi portare tuo figlio? Quando ci confrontiamo, in questo intendo laicamente, quando ci confrontiamo, abbiamo chiaro che la risposta che abbiamo trovato non è il punto di partenza, è in un qualche modo già un approdo al quale intendiamo agganciare, cioè è il tesoro più grande che possiamo offrire, è ciò che abbiamo conosciuto noi, trovato noi. Tu vuoi condurre tuo figlio a diventare uno che farà molti soldi, bene, pensi che questa sarà la sua felicità? Fatelo per un momento la domanda. Pensi che debba diventare un campione sportivo, bene, questo è l'obiettivo tuo come genitore? Sì, ti può bastare? Questo è il principio organizzatore di tutte le energie di tuo figlio, e lì troverà la sua realizzazione piena. Allora, non dico che non ci siano tanti aspetti da contemplare, ma da ordinare sì, attorno a che cosa? Quindi il principio dell'educazione, qualcuno di voi ha detto giustamente, è aver presente qual è la meta, no? E qual è la strada, quindi il principio che organizza tutte le risorse. Quindi proviamo a partire con questo punto fermo, e guardate che è una cosa entusiasmante, perché se così già si attivano tante, si aprono tante finestre nella testa, allora meraviglia, cioè ognuno di noi può trovare veramente nel Vangelo, nell'incontro, nella conoscenza di Gesù, tutto quello di cui ha bisogno. Benissimo, no, abbiamo già un riferimento, proviamo quindi di fare un passo avanti. Nel caso che sia così, che abbiamo tutti chiaro che Gesù proprio, per rispondere alla Silvia, no? Io aggiungerei anche, per Don Pietro era chiaro che la fede cristiana è sostanzialmente cristocentrica, cioè all'epoca questa convinzione, all'epoca in cui è vissuto Don Pietro, diciamo, i migliori teologi l'avevano messa a fuoco bene. Non è sempre stato così in tutte le epoche storiche, e forse nella nostra stessa epoca storica, per esempio, si stanno recuperando anche altri aspetti, per esempio la dimensione trinitaria, perché no, la dimensione, perché allora diciamo, perché non il padre, no? Ecco, questa è una scelta. Detto questo, però, è chiaro, è importante che ognuno di noi abbia chiaro attorno a quale scelta far ruotare tutto quello che poi ne deriva, altrimenti si va un tanto al braccio, un po' di buon senso, no? Me l'ha insegnato mia nonna, va tutto bene, per carità, però se volete fare qualcosa di grande bisogna metterli in fila questi pensieri e organizzarli, ordinarli attorno ad alcune convinzioni precise. Quindi questa è una scelta, proviamo a seguire questa scelta. Gesù è veramente, lo mettiamo al centro dell'educazione, perché è colui che ci è stato donato dal Padre per portarci fuori, per farci trovare questa direzione, questo senso della nostra vita, per noi. Bene, allora facciamo un secondo step più veloce, qua proprio solo random, no? A dire, se io dovessi dire per quali caratteristiche, qualcuno di voi ne ha già accennata qualcuna, ma che cosa vi colpisce di Gesù educatore, a me personalmente? Ammesso che abbia mai pensato a Gesù in chiave educativa. Quali episodi mi verrebbero in mente? Quali aspetti, quali tratti della personalità, quali strategie, se vogliamo?
Essenzialità.
Non mette al centro se stesso.
Non mette al centro se stesso.
Obbedienza.
Obbedienza, scusate se faccio il pappagallo, ma è per quelli là fuori.
Parla con Dio.
Parla con Dio.
Prega prima di tante scelte.
A me colpisce, cioè se dovessi dire una cosa, direi che lui stava con i discepoli.
Stava con i discepoli?
Ed è una caratteristica invece che mi ha stupito non ritrovare, o almeno
un po' sotto.
Lo sguardo rivolto a ciascuno.
Guarisce.
Perdona.
Ricerca momenti di intimità. Non è affetto dal mazzo.
Non è ansioso. Perché affetto dall'ansia è un
un psicologo.
Ha fiducia? Ha fiducia, scusa, da che cosa lo...
Nel senso che si fida sempre che l'altro possa migliorare, cioè che possa tirare fuori di
lui. Da che cosa lo tiri fuori?
Beh, da, nel senso anche solo nelle, nella, quando ad esempio c'è cioè, l'episodio dell'adultera, lui comunque le dice, cioè,
okay,
hai fatto questo errore, però puoi comunque non farlo.
Okay. Là fuori si è sentito per dire sì, allora non ripeto più, benissimo. E il fatto che non sia ansioso da cosa si ricava?
No, è una percezione che ho, cioè nel senso
leggendo i Vangeli,
leggendo i Vangeli, ah, cioè sì, mi sembra sempre molto che si attivi molto la provvidenza, quindi
è un uomo.
No, anch'io l'ho pensato, che lui non è mai isterico, però è un uomo, quindi
ecco, dice che vive
sì. Poi il tuo marito in particolare è molto sereno.
Una caratteristica che colpisce Gesù è che vive fino in fondo per quello che deve essere quel momento lì.
Vive fino in fondo quel momento lì.
Cioè il momento che sta vivendo lui fino in fondo.
Prende sul sé.
Sì, per vivere fino in fondo per quello che deve essere.
Sì, non ha le preoccupazioni del dopo. Sarà che in questo momento non è molto, io
cioè se ce la piangere per un amico, piange per quell'amico. Se ce la fa festa, riesce a far festa. Cioè.
Allora, passiamo invece a quello che dice Don Pietro, appunto Fabio già suggeriva che quello che pensava lui non l'ha ritrovato qui. Che cosa ritroviamo qui? L'avete memorizzato? Allora, attenzione perché questa domanda io mentre ascoltavo me la ponevo perché ci sono alcuni passaggi che evidentemente sono tipici suoi e si riferiscono probabilmente anche a una lettura piuttosto controcorrente, non che gli dava, cioè non è detto che tutti avessero colto questi aspetti di Gesù, no? E d'altra parte io credo che sia corretto il Vangelo prenderlo tutto, no? Però naturalmente se dobbiamo tradurlo ognuno di noi parte da quello di cui sente più l'esigenza lui, ma anche da quello che gli sembra più importante sottolineare in base alle persone che gli sono affidate, al tempo che sta vivendo, alle difficoltà che si possono incontrare oggi, eccetera. Quindi provate a figurarvi e fare questa volta un salto di 30 anni, 35, forse 40, no, anzi 1980. Quindi che cosa accogliete nelle sottolineature che ha fatto Don Pietro su Gesù? È come se leggessimo un film, no? Allo stesso tempo, che dice qualcosa di vero sempre, ma anche assume alcuni tratti specifici del tempo che sta vivendo. Cosa accogliete?
Secondo me, io parlo di Don Pietro, non l'ho conosciuto, per cui dico, non so se ho capito la domanda, però provando a pensare a Don Pietro, provando a pensare al contesto storico, mi viene da dire, cioè il contesto storico sono gli anni 80, quindi sono appena finiti gli anni 70, non lo so, mi viene da dire, il boom economico, se era una fase, non era anche il boom economico, non lo so, quindi, forse anche di fiducia, no? Fiducia nel progresso umano, di fiducia. E quindi secondo me lui aveva in mente molto invece quello che si dice prima, cioè nel senso della soprannaturalità del fine dell'uomo. Lui pensava a Gesù, secondo me lui lo pensava soprattutto come colui che appunto viene dal cielo perché l'uomo è fatto per il cielo. E quindi ricordare molto questo orizzonte trascendente. Quindi.
sembra che prova. A me sembra che faccia risaltare molto, legandolo anche dopo a un discorso sui cristiani, e come Gesù era nel mondo pur non essendo del mondo, cioè infatti dice nella vita privata e pubblica, nella preghiera e nel lavoro, e nel perdonare e nel castigare, cioè non dei cristiani appunto che si nascondono, ma dei cristiani che appunto con anche chi non ha fede o comunque nel quotidiano sanno essere cristiani, quindi mi sembra che sottolinei proprio anche l'umanità di Gesù, proprio trasportata nella vita di tutti i giorni.
Quando leggo non condanni il legittimo progresso materiale, come diceva Corrado, si veniva da un ventennio in cui era stato il progresso materiale che aveva allontanato le masse dalla Chiesa, o almeno c'era una certa lettura della società che aveva così, e quindi probabilmente c'era anche stato in certe parti della Chiesa un rifiuto, no? Di questa società che sta cambiando e che porterà a un materialismo che non ha più. Invece quello che dici qui è no, cioè, alla fine, cioè, nella misura in cui il progresso materiale risponde ai bisogni dell'uomo, è un qualcosa di sé, di legittimo, di buono.
Scusa, secondo te questa cosa oggi è ancora attuale oppure no?
Ma probabilmente oggi siamo di fronte a una sfida, anche questa, che è quella della tecnica e della tecnologia, che magari hanno soprattutto fatto di sostituire i rapporti umani con dei rapporti, diciamo, virtuali, che è una tentazione molto forte, soprattutto in una fase, quella dell'adolescenza, diciamo, un limite forte all'evangelizzazione.
Arriveremo poi a discutere che età i cellulari, ma intanto, cioè, voglio dire, l'approccio fondamentale, no? Cioè, oggi facciamo questa partita, no? L'approccio fondamentale, secondo te, è ancora quello della paura della tecnologia, di tutto quello che l'uomo scopre, oppure...
Cioè l'approccio dici di chi? La Chiesa?
Contemporaneo, cioè quello con cui ci dobbiamo confrontarci.
In generale sì, perché comunque non possiamo nascondere, cioè si tende un po' a confondere i due piani, no? Una volta la società era cristiana, adesso non è più. Cos'è cambiato tra una volta e adesso? Una volta non c'era il benessere, una volta non c'erano i cellulari, una volta non c'era, e quindi si va presto a fare l'equivalente un po' semplicistica, però cioè, il rischio è ancora quello, condannare tutto quello che viene come qualcosa che può minacciare una situazione che era comoda perché non c'era niente in discussione.
Quindi riproporresti queste parole oggi in Pietro o sono o rischiano di portarti fuori strada?
No, sì, cioè nel senso che secondo me se si pensa a quel momento storico, dire quelle cose probabilmente era anche un segno profetico, cioè nella Chiesa forse ce n'erano pochi che dicevano così, mi viene da pensare, no? Nella Chiesa degli anni 70 dire che il progresso materiale era una cosa in sé non cattiva. Era una Chiesa che si sentiva molto sulle barricate da questo punto di vista.
Se lo dicessimo oggi?
Per me è ancora valido. Poi chiaramente, d'altra parte, siamo in una città in cui comunque l'avidità è sempre più permeata di avidità a tutti i livelli.
E Gesù? Cioè, come facciamo a mettere in bocca a lui questa espressione?
Ma lui parte sempre dai bisogni dell'uomo, cioè cura, da mangiare, ha un atteggiamento molto, mi sembra molto, molto concreto ed essenziale. Noi magari colleghiamo l'idea di progresso anche quella, l'accumulo, no? Tutta una logica che invece non facevano parte neanche dei semiti del primo secolo in generale, però, insomma.
Sì, secondo me l'utilizzo delle cose che aveva.
Si vede l'utilizzo delle cose che aveva.
Senza la dipendenza dalle cose.
Senza dipendere dalle cose.
Ma ti ha condannato proprio cioè, in quella situazione nel tempio, così dove butta via tutte le bancarelle, eccetera, era perché evidentemente lì ha visto un dipendere dalle cose, cioè con il fine le cose, cioè la mondanità come fine, non come mezzo per, cioè come diceva poi Enrico, per rispondere alle esigenze, dei bisogni.
Sì, provo a rispondere a questo concetto che è già uscito varie volte, potremmo proprio fissarcelo, mi sembra molto corretto, cioè la condanna del materialismo di Gesù non è una condanna materialistica, cioè dove appunto o perché lo adori o perché lo rigetti tu ti riduci al livello della materia, ma è un riportare la materia o tutto ciò che sono i fini, cioè i mezzi materiali, appunto al loro rango di mezzi e non di fini, cioè non qualcosa da perseguire di per sé stesso, non qualche cosa che ti offre la salvezza, ma uno strumento, quindi che deve tornare. Quindi indubbiamente anche il progresso, se diventa un idolo, è mondano, cioè se diventa qualcosa da perseguire per se stesso o da cui attendersi la salvezza, per esempio il prolungamento della vita, no? Per esempio le cure mediche, per esempio la salute, la bellezza, eccetera eccetera, se sono perseguite per se stesse, quindi è un approccio materialistico. Sono fuorvianti, ma non perché sono negative, ma perché si pongono al posto di Dio. Ma non dobbiamo cadere nella tentazione, appunto come si ricordava prima, di disprezzarle come se fossero negative in sé. Perché anche in questo caso finisci per idolatrarla, cioè gli dai un'importanza esagerata, no? Disprezzandola. Ecco, va riportata, ogni cosa va riportata nel suo giusto ordine. Okay? E in questo senso, ecco, posso confermare, per quello che ho conosciuto Don Pietro, non ho mai disprezzato le cose umane, e questo vari suoi contemporanei hanno preso strade ugualmente profetiche, ma molto più radicali e forti nel condannare, o comunque nel disprezzare, ecco, se vogliamo così, alcune mediazioni umane, no? Con scelte magari più provocatorie nel campo della povertà, nel campo anche della castità, no? Dove, o della obbedienza, insomma, cioè dove la sua via è sempre stata proprio quella della ricerca di valorizzare il dono per Dio. Anna?
E noi mettiamo tanta energia, anche almeno ci sembra di mettere tanta energia, e comunque vediamo che ci vuole tanta energia nell'educare i figli o comunque i giovani, mentre nei secoli passati, ma fino anche a 50 anni fa, comunque questa questa energia non era consapevole, comunque non c'era, vedo anche, non so, anche i nonni comunque crescevano senza un vero percorso pensato dal genitore, ma bastavano cioè erano educanti gli atteggiamenti dei genitori, nel senso che leggendo anche le vite dei santi vedi veramente dei ragazzi, dei bimbi cresciuti per se stessi da soli, ma con e due o tre episodi dei genitori legati anche alla, insomma, alla devozione, alla religiosità, che plasmavano le loro vite. Quindi cioè, era più un discorso da mamma di dire ma mi sbatto tanto, leggi, cerchi di capire, così in realtà ma serve questo o servirebbe veramente?
Questa è la domanda, la tua risposta?
La mia risposta è che forse riprendendo l'aspetto materiale delle cose, secondo me non ha un'accezione negativa, ma fa molto da filtro tra il senso della vita a cui anela un po' l'uomo e cioè, questo benessere che arriva forse allontana un po' la ricerca di un vero benessere, che è quello che ti dà poi il sentirti parte, figlio, e sentirti creato da Dio. E la mia risposta è che non lo so, forse si è un po' perso, cioè com'è, sono i primi 30 anni dagli anni 70 in cui c'è l'attenzione al bimbo, alla crescita, perché veramente prima e anche in altre parti del mondo i ragazzini, cioè l'uomo cresceva così nella società, nella strada, però ci sono comunque, c'erano uomini veramente insomma santi o formati, quindi mi viene da dire che forse basterebbe avere noi stessi veramente una preghiera, una devozione reale e diretta senza tanti fronzoli per dare già una testimonianza educativa ai nostri figli, cioè qui non lo so, insomma un discorso contorto, però tante volte dico ma questa energia ma ha senso e non so, è spesa bene, c'è qualcosa che verrebbe prima di questa energia spesa per...
Provo a tradurre dal mio punto di vista. Sì, intanto non credo che il problema educativo si ponga da 30 anni a questa parte. Pensate che l'apice delle istituzioni, cioè dei carismi, diciamo pure, dei carismi dell'educazione è stato nel 1800, strutturalmente come impostazione di scuola, no? Però già per esempio quando pensiamo al 1300-1400 abbiamo un'ondata di carismi di evangelizzazione, no? Di predicazione, si chiamano così, che già intendono un percorso educativo, semmai più allargato. Forse la domanda può diventare più precisa così: perché oggi siamo in emergenza educativa? E quando si è in emergenza è chiaro che bisogna tirare fuori tutte le risorse, no? È così che potremmo impostare. Che risposte dareste?
Ma è perché uno viene educato da più fonti rispetto a lei, anche indirettamente.
Perché si sono moltiplicati i soggetti educativi.
C'è meno sobrietà, cioè, riprendendo anche quello che diceva Aranna, siamo meno, andiamo meno all'essenziale, siamo più distratti da tanti fattori, da tanti falsi miti, quindi è più facile perderci noi stessi, quindi il problema è essere educarci noi per poi sapere educare i nostri figli.
Ok, si sente fuori? Il problema è sapere educare noi stessi vincendo la tentazione della dispersione per le tante fonti che anche noi colpiscono e quindi anche a nostra volta possiamo riverberare nei confronti dei piccoli.
Ribadisce l'importanza di informarsi e di prepararsi già prima di avere un figlio. Cioè, non so per rispondere magari all'altro di questo dubbio, c'è cioè, un dubbio molto chiaro, cioè che è fondamentale leggere, informarsi, imparare prima di avere un figlio.
Questo risponde ad Anna in che senso?
No, mi diceva magari a volte, cioè che è vero, magari delle mamme che leggono destra e sinistra, poi dici ma sarà energia spesa bene? Se dipende da cosa, però non dietro questa cosa non la...
Sì, siamo già all'interno di questo percorso degli ultimi anni dove questo tema è diventato effettivamente più urgente, no? Cioè, quindi la domanda è perché è diventato più urgente?
No, dico, una cosa che mi viene da dire è che oggi, cioè, non è vero che la società non educa più, ma sicuramente educa, anzi ha dei forti, educa ancora di più, però sicuramente ti porta totalmente lontano e distante da quello che pensiamo noi, cioè quindi non educa secondo Gesù, ecco, quindi le energie, mi viene da rispondere così all'Anna, è chiaro che ce ne vogliono molte di più di una volta, perché forse oggi la società educa molto fortemente, ci sono delle forze che portano a, a idee che sono totalmente diverse da quelle che sono le nostre.
Vi siete ritrovati su questo?
Secondo me tante volte adesso anche si ha l'impressione che una cosa non sia giusta o sbagliata, ma che vada bene tutto. Forse una volta c'era più contrapposizione in ogni aspetto, e anche per un cristiano era più facile capire ciò che era bene e ciò che era male. Perché c'era una contrapposizione netta, adesso invece puoi essere qualsiasi cosa, educare in qualsiasi modo, che va bene in ogni modo, l'importante è non giudicare l'altro e così non discriminarlo, però bisogna accettare tutti in qualsiasi modo, cioè da un lato va bene, però dire nella mia famiglia prendo tutto, cioè nel lato del rispetto della persona, comunque tutte sono persone che devo rispettare, però che qualsiasi persona che qualsiasi scelta che faccia la persona che mi è vicina, cioè non mi può andare bene, non la devo accettare come scontata. Infatti secondo me Don Pietro era avanti questa cosa qua, cioè nel dire io devo leggere la situazione e poi devo fare una scelta secondo i criteri cristiani, cioè Gesù come farebbe in questa situazione. E secondo me la difficoltà un po' adesso è questa, è capire in questo contesto che cosa farebbe Gesù, ed è per questo che bisogna conoscerlo e pregarlo e cercare anche di entrare nella sua persona per diventare come lui. Secondo me era un po' questo l'aspetto.
Anche perché le famiglie adesso sono più sole, prima anche solo per il lavoro si stava sempre nello stesso paese, avevi i nonni, insomma le famiglie che ti stavano accanto, avevi un tessuto sociale che come diceva Luca batteva comunque pari fondamentalmente. Adesso invece ci si sposta per lavoro, ci si sposta per milioni di cose, quindi anche la famiglia viene allontanata, già i genitori dai nonni, ma delle volte anche i genitori tra di loro, cioè la mamma e il papà hanno dei lavori che portano lontano. E secondo me questo anche Don Pietro ce l'aveva profeticamente ben presente, tant'è che ha tra virgolette inventato le comunità, cioè non ha fatto in modo che le famiglie non fossero sole.
Bene, siccome ci arriviamo alla conclusione,
è venuto di qua, lo dico io da Svino, quello di al tema. Non l'ha detto Svino uno vecchio, quindi. No, secondo me c'è anche un problema di delega, cioè di delega nel senso che nel tempo, al di là di insomma, un po' anche quello che viviamo noi, per me, non so se sia. Se i genitori ci tengano poi a esercitare questo compito. Cioè alla fine forse un po' è quello che dice lei, che è derivato dal lavoro, ma non so, io incontro tanti che. Secondo me non so neanche quanti desiderano esercitare il compito dell'educazione, quindi l'hanno delegata da altre agenzie, dalla scuola, dalle altre cose.
Cioè, questo, cioè, magari come diceva prima di Luca, non sanno a cosa educare, cioè magari vogliono educare che il loro figlio sia il più bravo a scuola, o lo vogliono educare il super campione di calcio, cioè hanno perso il nocciolo della questione.
Allora, molto bene, è chiaro che verrebbe voglia di, cioè, dico il compito di questi incontri è proprio anche quello di aprire le domande, le questioni che poi nelle famiglie riprendiamo, che poi ci ricordiamo, e ecco, ovviamente sono massimamente interessanti queste, tutte queste considerazioni. E sarebbe bello, diciamo così, mettere su tutte un punto fermo, ma proviamo proprio anche per stare nei tempi che ci siamo dati a ritornare al nostro testo, in modo che da quello poi possiamo riprendere e approfondire. Anzitutto farei proprio qualche rapida battuta mentre ne leggiamo, magari provare a dare qualche suggestione in più personale, e poi leggerei come Don Pietro l'aveva tradotto a voce questo testo che aveva scritto. Allora, anzitutto leggere, studiare, meditare la sua vita. Questa è la risposta, mi sembra, prima alla questione che avete posto voi, cioè in questa dispersione qual è la via? Cioè come possiamo ridurre, non solo ridurre questo rischio, affrontare questa complessità. Anzitutto mi ricollegherei a quello che diceva prima Enrico, cioè riconoscendo come buoni tutti gli stimoli, ma non come utili necessariamente ciascuno di questi. Nella misura in cui il bombardamento diventa dispersivo, diventa anche distruttivo, anche se in sé è buono. Quindi un primo lavoro è quello di leggere, conoscere, studiare, quindi farsi una idea di tutte queste cose. Ordinare, perché studiare vuol dire mettere in ordine le cose che conosciamo. Meditare, cioè far scendere in profondità. Non c'è dubbio che l'ingolfamento di informazioni e notizie non fa spessore. Anzi, di per sé, tante volte fa scudo. Cioè rende insensibili, quasi indifferenti. Come è stato detto prima, no? Tutto sullo stesso piano, non solo per una ragione ideologica di tolleranza, ma anche per la quantità di informazioni e di notizie che ti arrivano e che cerchi e da cui ti lasci raggiungere. Ecco perché non possiamo fare a meno, se vogliamo educare, di meditare. Io ve lo dico molto chiaramente, temo anche quelle massime figure educative che sono poste a capo di tutte le realtà umane, che dedicano più tempo al parlare che al pensare, anche i genitori. Perché senza la meditazione tutto diventa superficiale. Persino le tante esperienze, no, che viviamo possono renderci impermeabili. Pensate alla violenza che vediamo. No? Capitato a Roma una volta, dall'altra parte della strada, era una via nazionale, una via abbastanza larga e molto trafficata, e vedo come riparte l'autobus che si era fermato, una persona vestita, tra l'altro un vestito marrone di velluto, di stinta, eccetera, è caduta e ha cominciato a rantolare. Dove? Poteva essere qualunque cosa, ma evidentemente era una crisi epilettica, come sapete le crisi epilettiche sono anche pericolose se si rovescia la lingua, ma dagli abiti non sembrava certo un barbone. Bene, vedo questa scena, a quel punto tutti cominciano ad allargare la strada. E questo rantolava da solo e poteva morire lì. Io, sarà perché era la prima volta che mi capitava di vedere una cosa del genere, questo è capitato anni fa, mi sono buttato dall'altra parte rischiando di essere travolto dalle macchine per poter aiutare. Poi, continuando a frequentare Roma, ho visto che effettivamente scene di questo genere se ne possono presentare. La suefazione, quindi la reiterazione, la ripetizione, la frequentazione abituale di certe situazioni ti porta anche a evitarle, non più quindi a reagire così come naturalmente sarebbe logico. Tra l'altro questo appena si è svegliato, non appena sono riuscito a un minimo così, ha cominciato subito a chiedere di telefonare a sua moglie, a piangere, ma non dirlo a mio figlio che si preoccupa. Era una persona che aveva avuto una quarantina d'anni, no? Uno può anche morire lì in mezzo alla gente, e questo è tanto più vero in campo educativo, dove abituati a tutto, cioè non ci accorgiamo più di niente. Ecco, no, scusate, però non voglio rimandarmi io, ma ecco perché meditare. Cioè, se le cose, anche il rapporto educativo, non è maturato nel silenzio, nella meditazione, non basta nemmeno lo studio, cioè un'organizzazione logica dei pensieri. Occorre che siano veramente carne mia. E mi dispiace studiare, lo so che costa fatica, soprattutto perché non lo possiamo fare di giorno, nessuno di noi, ma d'altra parte se di giorno dobbiamo parlare, un tempo allo studio lo dobbiamo dedicare. Questo anche per rispondere all'Anna, io credo che sia molto innalzato il livello medio di accessibilità della conoscenza, non dico della conoscenza. Noi dobbiamo misurarci con questo, questo è impegnativo obiettivamente. Pensate che Sant'Agostino aveva potuto leggere tutto quello che era stato scritto sulla terra, fino a lui. Ovviamente c'erano dei manoscritti che non erano accessibili negli orari, però tutto ciò che era pubblicato e pubblico lui l'aveva letto, cosa che ovviamente oggi sarebbe impossibile anche solo pensare di riuscire a leggere tutto quello che viene pubblicato in un mese. Dico, in tutta la vita non potremmo leggere tutto quello che viene pubblicato in un mese sul terra, no? E questo ovviamente fa una differenza. Modellarsi su di lui, modellare i pensieri, gli affetti, le azioni. È modello nella vita privata e pubblica. E come organizzare la Chiesa? Cioè, in questi tempi forse dovremmo tornare proprio a questo, no? Guardiamo Gesù. Altrimenti parliamo di che cosa? Anche nella Chiesa. Cioè, non vi rendete conto che spesso si parla più di altro che di questo anche nella Chiesa? Lasciamo stare dove nel parrocchio si litiga per la sagra perché non è più quello là a fare quella cosa, o, cioè, ma dico anche più in generale, ecco, ho l'impressione che dobbiamo veramente non perdere di vista il centro. Lo dico perché, per esempio, Don Pietro mi sembra che questo l'abbia veramente abbracciato, proponendo una vita cristiana anche moderna, cioè adatta al tempo, ha pensato, ma come ha fatto Gesù? Cosa ha fatto nella sua vita pubblica? Come ha organizzato il pubblico, diciamo così, suo relazionarsi con gli altri? Scegliendo le persone, stando con loro, ritagliandosi di notte degli spazi di preghiera che di giorno non c'erano, rinviando altri, chiamando qualcuno, e nel privato. Anche qui ovviamente noi dobbiamo creare un equivoco sull'intimità, no? Come diceva prima Elisabetta, che non è uguale per tutti, per qualcuno intimità uguale. Allora, guardiamo cos'è per Gesù l'intimità, come l'ha costruita, come l'ha difesa, come l'ha vissuta, come l'ha valorizzata, come stava coi suoi. Penso, se uno di voi è un educatore, È importante portare in pizzeria i ragazzi? Sì. Come? Cioè, cosa può essere quell'occasione? Cioè, non basta fare una cosa, bisogna che quella diventi esperienza educativa. Cioè, non perché siamo dei borsoni o un pipiedi, ma perché appunto ogni occasione è buona proprio per crescere in quella dimensione, no? Nella preghiera, come esperienza originale, no? Di relazione, non formale. Nel lavoro, e qua ci sarà un capitolo di nuovo, nel tacere. È facile per una mamma tacere quando ha tutto il giorno davanti. È più facile per il papà, no? Ma delle volte è anche troppo facile, no? Ma tacere quando, mi ricordo questa espressione di Pietro che mi aveva ripetuto più volte a livello personale, saper parlare e saper tacere è la conquista più difficile. Cioè, non so se a voi è mai capitato di avessi taciuto quella cosa, se avessi detto quella cosa, ma adesso ormai è tardi, non c'è, ecco, o dirla in un modo piuttosto che in un altro, ecco, un altro, certo. Nell'ascoltare è modello, dunque, nell'interrogare e nel riprendere, nel correggere e nel punire, nel perdonare e nel castigare. Ecco, qua saremo fuori dal politicamente corretto, quindi sarebbe molto interessante, magari vediamo la prossima volta se riusciamo a tornarci sopra. Ma, cioè, ricordo solo questo. Se voi prendete la storia della salvezza, qui allora lo dico perché siamo fuori dal politicamente corretto, perché quando si sceglie un'accentuazione a seconda delle esigenze del momento, il rischio è sempre quello di renderla ideologia, cioè quell'affermazione come assoluta. Tutto l'anno mi hanno fatto domande, ma come può andare d'accordo misericordia e verità e giustizia, no? Guarda che noi fossimo sempre obbligati a diventare ideologici in un modo e in un altro. Ecco, la sapienza di saper mettere insieme tutto, dove evidentemente Dio castiga. Chi lo nega, chi ha strappato le pagine della Bibbia, mi dispiace, non ti seguo. Perché allora vuol dire che devo credere a te, non più alla scrittura. La capacità di assumere tutto questo, anche se non è nelle tue corde, anche se in quel momento fai fatica, non dobbiamo spaventarci di quello che non sappiamo fare, dobbiamo aver paura di censurare degli aspetti che potrebbero essere importanti, perché le nostre debolezze i ragazzi ce le perdonano, ma le nostre censure sono pericolose. Non so se mi seguite, no? Quindi credo che davvero questa complessità dobbiamo aiutarci a contemperarla, perché le ideologie sono quelle che hanno fatto più vittime, anche con le buone intenzioni, anche a partire da buone intuizioni. Modello con Dio, modello col prossimo, nella gioia e nel dolore. E ancora, Gesù è modello, ma anche Gesù ci aiuta e ci dà la forza. Cioè, nel momento stesso in cui guardiamo a Lui, Lui ci prende su di sé, ci prende con sé. No? Il metodo di Gesù, e qui c'è un'accentuazione molto forte, divino, soprannaturale nel fine e nei mezzi. Tanto perché ok, dopo vengono quelle espressioni molto belle, no? Vabbè,
queste ve le lascio leggere, facciamo così, alla fine vi spediamo a casa il testo di conversazione delle famiglie dove aveva parlato di questo, no? Questo ve le lasciamo. Adatto ai bisogni e alle aspirazioni della natura umana, guarisce gli infermi, non condanna il legittimo progresso materiale, lui stesso dà da mangiare, moltiplica i panni, cambia l'acqua, i pesci, l'arrosto, mangia con gli apostoli, li invita al riparo, prende parte alle feste, questo forse non l'avevate notato, ma è un tratto molto bello, cioè aderisce pienamente alla vita. Ecco, se posso lasciarvi un pensiero, che uno con i nostri ragazzi, per esempio penso anche al Movimento Giovane, se c'è qualcuno di voi che impegniamo, facciamo pure delle belle iniziative, no? Pensiamo pure dei bei progetti, dei bei testi, adesso li metteremo anche giù meglio, va tutto bene, ma l'educazione significa aderire alla loro vita, come diceva Don Bosco, amare ciò che loro amano perché loro amino ciò che amiamo noi, no? È un'esperienza davvero interpersonale, ecco perché possiamo evangelizzare tutto, le loro prove, ma anche e soprattutto le loro conquiste, le loro gioie, i loro motivi veramente di conquista. Ci fermiamo qui per stasera, penso che questo, come dire, la vostra vita è votata per la gioia dei vostri ragazzi, no? Dei vostri figli, perché vediamo, delle persone che vanno.